Dialogo che, come dicevamo, è una formula di quest'anno nuova, che trova persone che raccontano in modo così, chiacchierando tra di loro, ma anche con il pubblico, su questo tema che è appunto le smart mistakes. E grazie.
Grazie a voi. So this dialogue will be developed mainly in the English language, but only from a certain point on. Because my knowledge of the English language is not so accurate and not so keen to allow me to express concepts and thoughts in the necessary wideness and in the necessary precision. Quindi da ora in poi parlerò per 10 minuti al massimo italiano, così poi i traduttori lavorano e spiegheranno ai nostri ospiti che non conoscono l'italiano. Però allora l'idea di fare un dialogo tra un italiano e due americani che però vivono in Europa, spesso vengono spesso in Europa, eccetera, non sono totalmente estranei al vecchio mondo, però parlano una lingua diversa dalla nostra. Mi ha dato l'idea di andare a fare una brevissima ricognizione proprio di tipo linguistico, perché voi sapete tutti che l'inglese ha un vocabolario molto più ricco di quello di altre lingue indo-europee, per esempio dell'italiano e del francese, anche dello spagnolo, per una ragione molto semplice, perché ha parole che provengono da due fonti, da due tradizioni diciamo diverse. Una è l'antico sassone, diciamo tutte le lingue germaniche, insomma, che danno diciamo l'impronta all'inglese da cui viene, e l'altro è il latino, da cui la lingua inglese prende moltissime parole, a differenza per esempio di altre lingue germaniche come il tedesco, il norvegese, eccetera, eccetera, prevalentemente però tutti sapete, per il tramite del francese, perché è stato il francese che ha introdotto l'inglese. Allora, in genere gli inglesi hanno spesso, per dei concetti per cui l'italiano o lo spagnolo o il francese hanno a disposizione una sola parola, gli inglesi ne hanno spesso due, una che viene dal latino e una che viene invece dall'anglo o dal sassone. Nel caso della parola errore, questo è proprio il caso. Gli inglesi dicono errore in due modi differenti, sapete? Possono dire sia error sia mistake. E io, nella mia ignoranza, perché è stato detto prima che sono un traduttore, ma sono un traduttore farlocco, insomma, nel senso che devo guardare spesso il dizionario, perché non è che so bene la lingua, so scrivere decentemente l'italiano e questo mi favorisce, ma non è che ho una grande conoscenza delle lingue di partenza. Quindi, per una fase della mia vita, io sono stato convinto, perché spesso capita che di queste diciamo, parole si differenziano un pochino anche nel diciamo significato, e io speravo quindi che per gli inglesi fosse così, che error volesse dire errore da un certo punto di vista e mistake da un altro. Mi sono accorto che non è proprio così. C'è una diciamo, i due campi semantici, se voi pensate, di error e di mistake non si sovrappongono totalmente, ma le cose che rimangono fuori sono poche, sono perché è vero, è stato già detto prima, penso sia stato detto anche nei giorni scorsi, e quindi se ripeto cose che sono state già dette mi scuso, ma le ripeterò in modo diverso, perché siccome le dico io, qualsiasi persona ripeta una cosa, non la ripeta. Allora, il termine errore in realtà può avere non uno, ma molti. Se voi andate a cercare il termine error, ieri ho detto, facciamo una cosa, sono andato sul Webster monolingue, Webster Dictionary of the American Language, edizione vecchiotta, cioè una del 78-80, comunque insomma, vado a vedere error. E per error ci sono ben 5, non uno, definizioni principali, no? Mentre per mistake ce ne sono due principali, quindi vedete che error va un po' più vasto. Allora, la prima, the first, è diciamo questa, error. Dal Webster edizione 1978, the state of believing what is untrue, incorrect or wrong. La condizione di credere in qualcosa che è non vero, non dice falso, non dice né false né fake, dice untrue, non vero. Incorrect, scorretto, o wrong, sbagliato. Due, E mistake, qui c'è la parola mistake. Sapete che i dizionari sono tutti circolari, definiscono parole partendo da altre parole, non c'è modo di fare diversamente. Però anche. Allora, due. A mistake in judgment, a wrong belief, un errore nel giudizio, una convinzione sbagliata, an incorrect opinion, una opinione scorretta, a misapprehension, una comprensione sbagliata, una incomprensione. 3. E qui siamo al punto. Something incorrectly done through ignorance or carelessness, an inaccuracy, an oversight, falsity, finalmente. Con la definizione 3 del Webster arriviamo alla prima differenza che volevo tracciare. Di errori ce n'è di due tipi. Di solito si sbaglia o perché si dice qualcosa di sbagliato o perché si fa qualcosa di sbagliato. Ci sono affermazioni errate o ci sono azioni errate. Il 4 e il 5 non ve li leggo perché sono delle... il 5, però il 5, no, il 4 è invece, come dire, importante perché è a transgression of law or duty, quando si trasgredisce una legge, si fa un errore. A mistake in conduct, un errore nella propria condotta. A moral fall, un errore morale. Transgression. Più specificamente il 5 ci dice in law, in law no, allora questo può essere l'errore di chi trasgredisce la legge. Però nella legge anche ci sono gli errori. Perché in legge, nel campo del diritto, un error è a mistake in the proceeding of a court or record, either in fact or in law. Anche le corti di giustizia fanno degli errori. E per questo ci sono vari ordini di giustizia. Si può ricorrere all'uno all'altro, dal primo grado all'appello, dall'appello alla Cassazione, dipende dai vari paesi, quando un qualche giudice sbaglia. Allora, dopo aver posto questa prima semplicissima distinzione, vabbè, allora si può sbagliare, si può fare un errore, o perché si dice qualcosa o perché si fa qualche cosa di sbagliato. Però adesso in realtà vorrei subito invece metterla in dubbio, vorrei mettere in dubbio questa distinzione che ci siano errori di linguaggio ed errori di condotta, perché probabilmente anche gli errori di condotta non sono altro che errori di linguaggio. Perché noi diciamo, perché il Webster dice something incorrectly done, dice through, attraverso cosa? Qual è la causa di qualcosa che viene compiuto scorrettamente? Through ignorance, attraverso l'ignoranza, è la prima causa che il Webster dice, questa è la causa dell'errore. Ora, che cosa è l'ignoranza? Noi tutti siamo... pensiamo che voglia dire non sapere come stanno le cose, ma allora io voglio porvi il problema è come stanno le cose? Come facciamo a sapere come stanno le cose? Se fossimo in un congresso di filosofia, volessimo usare un po' di paroloni, diremmo le due fattispecie dell'errore, quello epistemologico, gnoseologico o quello ontologico, in realtà non sono affatto differenti. Non c'è una grande differenza nell'errore compiuto perché le nostre strutture mentali non vanno bene, o invece l'errore compiuto perché non si riconosce una realtà. Perché? Semplicemente per il fatto che, se mi permettete qualche cosa di un po' radicale, la realtà non esiste, non ha una esistenza ontologicamente sicura e certa, indipendente da noi. C'è qualcosa al di fuori di noi, certo, questo va bene, ma noi questo qualche cosa non lo possiamo conoscere per natura, per statuto. Come diceva Kant, il noumeno è inconoscibile e noi conosciamo soltanto fenomeni. E i fenomeni sono tutti, nessuno escluso, fattori linguistici, processi linguistici. È il linguaggio che ci dà un'immagine, un'idea del mondo, che ci costruisce, che ci fa costruire il mondo. Quindi non c'è in realtà una vera differenza tra gli errori epistemologici e gli errori ontologici, se mi sono spiegato così. E inoltre il concetto di errore, l'abbiamo visto, adesso ho preso questa diciamo questa definizione di un dizionario inglese, perché parlavo con degli interlocutori di lingua inglese, poi comunque la lingua inglese è straordinariamente più precisa a volte di altre lingue indoeuropee o comunque sicuramente dell'italiano in molti casi, su alcuni casi no, ma insomma. Quindi è, come dire, utile, ma se prendevo un buon dizionario di italiano veniva lo stesso, anche con il De Rotoli, sarebbe stato lo stesso. In tutte queste definizioni di errore voi tutti quanti vedete che si fa sempre ricorso alla parola o al concetto di verità. E qui devo dire accidenti a Platone, perché la verità, cioè tutte le culture, nessuna diciamo esclusa, inseguono questo fantasma, questo ideale. Mi spiace che Claude Buñuel abbia fatto un film intitolato Il fantasma della, come dire, libertà, e che un anarchico come lui non abbia mai fatto un film intitolato Il fantasma della verità. Questo andrebbe detto, cioè la verità è un fantasma, it's a ghost, it's a phantom, è qualche cosa che noi inseguiamo, ma che è passibile della stessa circolarità che abbiamo visto prima nella questione dell'errore. Noi inseguiamo qualcosa, costruiamo qualcosa, diciamo è la verità, in realtà anche la verità è una costruzione linguistica. Allora, io propongo qua, detto questo, la cosa si è terribilmente più complicata. Allora, perché si possono fare degli errori con il linguaggio? Gli errori fatti con il linguaggio sono semplici, perché il linguaggio non è uno strumento di rispecchiamento del reale tale e quale. È uno strumento ambiguo, pieno di zone d'ombra, pieno di possibilità di misunderstanding, di incomprensioni, ma strutturalmente è, diciamo così, tutte le lingue naturali non potrebbero svolgere la loro funzione espressiva, perché le lingue non servono solo per comunicare, servono per esprimere, non potrebbero esprimere davvero il casino che abbiamo in testa, il puttanaio che abbiamo nelle nostre menti, se non avessero queste zone d'ombra, se non avessero queste asperità, queste facoltà. Allora uno dice va bene, in realtà si parla di errore, come sapete, anche nella scienza, eccetera, eccetera. In modo particolare nell'informatica c'è un tipo di errore, certo, dice errore, wrong, dice error. Certo, se io scrivo un programma e a un certo punto gli metto una istruzione, go to line 15, vai alla riga 15. Nella riga 15 mi dimentico di metterci qualche cosa, non ci metto nulla, ci metto una cosa, in genere loro compattano, ma supponiamo che il compilatore non mi compatti le righe, mi lascia una riga, la riga 15 è bianca. Io gli dico go to 15, questa è la riga 15, non sa cosa cazzo farmi, non c'è scritto niente, e il computer si blocca. Allora, diciamo nell'informatica o nelle tecnologie digitali è più semplice la questione dell'errore. Perché? Perché lì effettivamente c'è un tipo di linguaggio, il linguaggio informatico, gli script, il Java, il C++, tutte queste robe qua, l'HTML che non è un vero linguaggio, ma insomma tutti i linguaggi che usano gli informatici diciamo davvero, sono dei linguaggi nel senso che hanno alcune similitudini con il linguaggio umano, ma su una cosa c'è una differenza fondamentale tra il linguaggio naturale e i linguaggi informatici. E cioè, mentre il linguaggio naturale non è mai, totalmente, globalmente referenziale, o meglio, è referenziale in modo disordinato, ambiguo, sovrapposto, eccetera, il linguaggio informatico è referenziale in modo puro. C'è effettivamente una verità nel computer, che non sta nelle cose naturalmente, ma sta nell'architettura del computer stesso, sta nel come il progettista ha progettato i link, i vari legami dal punto di vista dell'hardware, e poi di come il software crea tutti questi link variabili. Nel caso dell'informatica è vero, lì c'è l'errore. L'errore c'è perché c'è uno stato di cose, uno stato e uno stato, diciamo, di fatto. Allora, mentre nella vita degli uomini l'errore è, in realtà, non è affatto una cosa sbagliata. Scusate il gioco di parole, non è affatto una cosa indesiderabile, e sono sempre gli inglesi che hanno che quando Francis Bacon nel XVI secolo codificò un po' la nuova scienza, il nuovo modo di, diciamo, conoscere, coniò non credo che l'abbia coniata lui, ma ha reso popolare una espressione che da allora in poi nella lingua inglese, l'uomo, la conoscenza empirica dell'uomo nel mondo matura through trials and errors, per prove ed errori, trials non in senso giuridico, ma trials, prove, errori. Si conosce per prove ed errori, sbagliare è fondamentale in un approccio alla... mentre sbagliare per un computer è esiziale, l'errore del computer è fatale e quindi va in crash lui stesso, si crasha da solo, si blocca, si autolimita, non so più che cazzo fare, mi fermo, scusate, deve venire qualche essere umano che mi mette a posto. Invece negli esseri umani, nelle strategie linguistiche dei rapporti degli esseri umani con il mondo, l'errore è foriero di conoscenza, non si conosce senza sbagliare, è impossibile costruirsi una conoscenza se non si sbaglia, cioè se non si imbocca una via e se non si... Ma allora io voglio dire qual è, mi siamo cacciati in un brutto intrigo perché con me è complicatissimo, io però una piccola, come dire, proposta ce l'ho. Gli errori ci sono anche nel linguaggio naturale, anche nei comportamenti umani, ma non sono mai errori di tipo universalista. L'errore non è mai veramente qualcosa di... non è l'inadeguatezza del linguaggio alla realtà o alla verità, perché abbiamo visto che la realtà esiste ma è inconoscibile e la verità esiste ma è frazionata a seconda delle... L'errore è una conseguenza sbagliata nella pratica di qualche cosa che qualcun altro ha fatto o ha detto. Facciamo un semplice esempio. C'è una crisi mondiale del capitalismo, come tutti quanti voi sapete, e siamo messi tutti abbastanza nelle peste. Supponiamo che un istituto di statistica faccia una indagine su come sono messi i redditi degli italiani, diciamo così, negli ultimi... 5 anni, e supponiamo che si scopra che tutti i redditi fissi in Italia negli ultimi 10 anni, hanno perso il 5%, il 10% del loro potere d'acquisto. Allora io posso dire di fronte a questa cosa che i governi italiani, e in particolare quelli del signor Berlusconi e il suo, come di ministro delle finanze Tremonti, hanno fatto degli errori, hanno fatto una politica economica sbagliata? Sì, se lo dico dal punto di vista di quelli a reddito fisso. Magari scopro dalla statistica che i percettori di dividendi di azioni invece si sono arricchiti, hanno preso più soldi. Come faccio a dire che la politica di Tremonti è sbagliata? Non è sbagliata in assoluto, è sbagliata per qualcuno, è giusta per qualcun altro, e in genere le cose staranno sempre così. Io credo è impossibile scoprire un errore che sia universale. Allora, siccome abbiamo qui Caden Manson e Jim Nelson, che hanno creato questo interessantissimo gruppo teatrale che fa spettacolo, insomma teatrale o insomma non teatrale, non è chiaro, stanno al confine loro sempre fra teatro e qualche altra cosa, e siccome nel loro come dire lavoro l'errore nel senso della loro quello che loro fanno spesso è mettere lo spettatore in condizioni di non capire qual è l'origine delle informazioni che gli hanno, perché loro mescolano cose, filmati preregistrati, azioni di attori dal vivo sul pianeta, sul palcoscenico, e poi fanno dei software, insomma mettono delle usano dei programmi. Quindi nel loro lavoro la questione della ambiguità della percezione e quindi della possibilità della fonte dell'errore è molto forte. Loro lo fanno naturalmente, io credo, almeno così loro dicono, così hanno scritto varie volte, per fare una critica dei media o per fare una critica anche dell'uso politico comunque delle storture, degli errori, ripeto però da un certo punto di vista. Quindi una volta che io mi sono specialmente permesso di speravo di chiarire un po' il terreno, forse l'ho complicato invece, ma questo è una cosa che mi capita spesso, e quindi mi piacerebbe sentire adesso Caden e invece Jim, ma che cosa hanno da dire.
Hi, I'm Cade Manson, this is Jim Manelson. I just wanted to give you a brief little introduction to Big Art Group and then to show you an example of our work, and then we'll discuss that work. Big Art Group is based in New York City. It's 10 years old. We've been touring in the United States and Europe for 8 years. Last year we came and presented for the first time in Torino, SOS. our work is concerns itself with the image and the mediated body in the image, and it strives or subsists on error, mistake, and failure inside the theatrical machine, the theatrical digital machine, and also inside the perception of the audience. The piece that, so we're gonna show a little bit of SOS. It might be very difficult to understand because they speak very, very quickly English. And I'll show it to you and then we'll talk about it.
Per abbassare un po' le luci.
From the pilot.
Me too. I was on it. I was on the pre-pilot on the website before pre-launch.
Oh, stop stealing my life!
I love burritos. Are you the friend that you linked to them?
Who?
The realest people on their virtual network.
Oh, of course. I was like in their top 10 friends from the first beta.
I was the alpha tester of the first experience.
Well, I wrote the first subscription email HTML link.
I wrote the first meta review.
Well, the whole thing is based on an idea that I had back in grade school.
The whole thing is based on a person who profiled me from when I was just a baby, selected from billions of people on planet Earth, and is a copy of my nervous system encoded.
I own it! Action movie, shoot out!
We have a situation. Because I feel like a crisis. We need to clarify and detangle. Let's talk us about this hardness. Realness.
Talk who?
Talk me.
Talk us. Listen to me. Our operation is in imminent jeopardy. It's make or break time.
Break time. I'll get the pot coffee.
Back here, Madison Morgan. You gotta get our content on the double up yesterday, my paritis. The revolution is now. Political platform, brutal, desire, sacrifice!
Glossy and superficial, conceptual with a merest suggestion of depth, but at the last minute, resist interpretation and slam the door in your face! Ooh, I love that feeling! That little puff of air that lets you know your place. So refreshing. That's the platform I can build on. Sacrifice engenders transformation. Another fantastic suggestion.
Okay, so that's a... that's a short example of SOS. Just talking about the creation of the image in the well, these people here are these characters here are they're from the Realness Liberation Front. They're if you think about what is right and what is wrong, they're very wrong. They're mistakes. They're neither male nor female. They sort of live between genders. They have decided to start a television channel and to bring about a kind of revolution, to start fresh. SOS is based on the story of the Rite of Spring about a village that comes together to have a celebration to bring about the new, and in doing that, they have to sacrifice one of their virgins. So we were thinking about, when we were making this, how, first of all, what a dangerous thought of trying to have a clean slate, and also how would we as Americans sacrifice? How can you sacrifice when you have so much? And so anyway, that's what these the Realness Liberation Front are talking about, trying to find a clean slate, trying to find a way to sacrifice something. What do you sacrifice to start new? And so they decided that you have to wipe everything out, that you have to have a new nothing, in a way. And so they do this television show where they reenact all the possible tropes of television shows. So they have chase scenes and love scenes and war scenes, and but the whole time they're talking about propaganda and gender politics, and they're trying to bring about a revolution or a party. They're not quite sure.
The other characters that preceded this were what we call the profiles, and they are also non-gendered characters. They are creations of personalities created by themselves through consumer media, whether they exist as real people or not is immaterial. They are also trying to restart their world as the idea, if you think of the air also as an interruption of a process, they're trying to reboot their world, and they're trying to shut it all down and restart again. And they achieve that in a way in the end. You can see that their world is created from a kaleidoscopic assemblage of consumer iconography. At stake in the play is always this play with the word realness. Realness is not reality. It is, in some ways, it's a camp term also, and it's about the presentation of reality, the continual presentation of reality. It's about not something that is actually real, but something that passes for real.
Allora, intanto grazie. Io ho visto l'anno. Intanto possiamo dire che voi avrete lo spettacolo. You will have the show the next
yes.
week. Hmm? Can we?
Just talk about
here in Torino.
Yes. In Torino. So this is the reason why they are here.
Yeah, we're back again because on Sunday we'll be presenting at the Castello di Rivoli as
next
part
Sunday.
Next Sunday, not tomorrow. The next Sunday at the Castello di Rivoli, a piece called City Roma, which is a presentation of work that we've done here in Torino with students from here, as well as with students from Bern. So it's a piece that's about, you want to talk about it?
Yeah. Okay. We've started this project. We get asked a lot of times to work with students and to do workshops. In Torino, we're not working with students. We're working with a group of artists who are from independent theaters under an umbrella of the established theater of Torino. But in Bern, we're working with students, and we'll also make this piece in Tallinn for the European Capital 2011, in Estonia in May with Russian students. What we wanted to make, because we wanted to introduce them to the way we work and also to experiment on our own, and we wanted to investigate the idea of the urban space and the city. And so what we made is a kind of performance machine that's run by computers, and it's full of failure and glitches and error, and the performers have to respond to that in a performative way. So we made a sort of analog glitches in the system by sending them out into public space and doing public actions and recording that, using that inside the work. And then also we proposed that the city is a film, and it's multiple films, and they have to reenact these films in locations inside the city. And Torino is a great space for that because so many films are actually made here, and made here and called other places, like Rome. And we serve the information to them from the computer of action and dialogue, and they have, and it's out of order, it's randomized, and they have to respond to that and do it, and oftentimes it's these collisions of meaning that happen for them.
Dunque, mi pare che nel lavoro di Manson e insomma, del Big Art Group di Nelson sorge un po' una insomma, questione che è diciamo, generale sullo scopo, sulla ragione per la quale sono nati i media, i mezzi di comunicazione di massa e non i media in genere, diciamo, i mass media e gli eredi dei mass media che è internet. È vero che internet non è un mezzo di comunicazione, non è forse neanche di massa nel senso in cui lo sono i giornali e la televisione, però è l'erede, sta dentro a questa cosa. Allora, com'è che a che cosa servivano i giornali quando sono nati? Che prima non c'erano i giornali sono nati tra la fine del 600 e la prima metà del 18 secolo in Inghilterra, in Francia, insomma in paesi in cui c'erano, e poi durante la Rivoluzione francese nacquero lì, insomma davvero, veramente. A che cosa diavolo servivano? Servivano per informare persone che non erano potute scendere in piazza o non erano scese in piazza, per esempio, non so, il 4 luglio del 1789 il popolo parigino prende la Bastiglia. Non c'era tutta quanta Parigi in piazza, no? C'erano molti artigiani, operai, quei pochi che c'erano allora, comunque, insomma, borghesi pochi, in realtà la rivoluzione l'ha fatta la borghesia, ma cioè ha preso il potere, ha preso la borghesia, tranne gli attivisti politici dei piccoli partiti che c'erano già allora. In piazza ce n'erano pochi borghesi, erano molto più piccolo borghesi, piccolissimo borghesi o futuri lavoratori. Comunque, non c'erano tutti in piazza. Allora cosa bisognava fare? Diciamo, come facciamo per essere informati su quello che è successo? Ma questo, tutto sommato, me lo racconta qualche altro, non lo so, poteva essere... Funzione più importante, cominciano ad essere tanti gruppettini politici, eccetera, che rispetto a prima che non ce n'erano. Allora, come faccio a sapere qual è che il punto di vista di questi nuovi capi, di questo Robespierre, questo Saint-Just, chi sono? Ma sei gente nuova, eccetera. Che cosa hanno da dire? Come la pensano? Non tutti potevano parlare con Robespierre e Robespierre non è che faceva un comizio al giorno. E allora cominciarono a venire fuori questi fogli di carta stampati in cui si diceva quello che pensava Robespierre. Lo scriveva Camille Desmoulins, in genere, neanche Robespierre. Camille Desmoulins, che è uno dei primissimi giornalisti politici dell'epoca, insomma. Allora, i giornali e poi le TV, eccetera, nascono per informare. Ora, informare vuol dire, mi informo su, però, vedete, come stanno le cose? Facciamo un passo di lato. Già nell'antica Roma era chiaro che la verità o la realtà era un fatto sociale, cioè era l'effetto di una negoziazione sociale. Parliamo dell'episodio di cui abbiamo parlato prima, quando c'erano altri a questa di tavola sul giovanotto che dà un pugno alla povera rumena e la fa fuori. Sì, per chi diciamo, non c'era, è successo un altero un mese fa, un giovanotto di Roma litiga per strada con una donna, forse si accorge che è diciamo straniera, che non è italiana e che è diciamo rumena, per un futile motivo, non mi ricordo qual è il motivo, le dà un pugno sulla faccia talmente forte che questa casca per terra, scivola, batte la testa, insomma dopo 3-4 giorni, una settimana, muore. Allora, prima si diceva nel dibattito precedente, telecamere di codice e sorveglianza hanno visto, quindi è stato subito identificato il personaggio che ha dato il pugno, eccetera. Ma allora le cose sono andate così: questo giovane ha dato il pugno alla signora. Allora, perché si fa un processo? Perché si fa un processo per decidere questa cosa? Perché rispondere alla domanda: il pugno del giovane bullo mascalzone romano è stato davvero la causa della morte di questa signora? Per rispondere a questa, diciamo, domanda, bisogna fare delle considerazioni ulteriori, bisogna discutere quanto forte era il pugno, se la signora è scivolata, se è scivolata per colpa del pugno o per effetto di altre cause. Cioè, la realtà è piena di trappole, di cose nascoste che non è neanche sperabile che vengano fuori in maniera precisa. Cioè, diciamo, la realtà non è una lista di cose per cui una volta esaurite quelle siamo a posto. La realtà per noi esseri umani, in genere per noi esseri viventi, in particolare per noi, diciamo, come dire, esseri umani, è un fatto relazionale, è un fatto di relazioni. Ed è per questo che ci sono i tribunali, per decidere, per fare un accordo sociale se su quel certo fatto, su quel certo accadimento, ci sono state delle cose che possono essere considerate cause oppure se non possono essere considerate cause. E dal mio punto di vista c'è una cosa di cui non si può dubitare. Ogni cosiddetto accertamento di realtà, in quanto è effetto di un processo linguistico, è una approssimazione a come le cose sono andate davvero e che noi non potremo mai sapere come sono andate. Tutti quanti ricordate il famoso film di Akira Kurosawa, Rashomon, nel quale un fatto, anche lì semplice, banale, eccetera, viene presentato attraverso i punti di vista di 4, 5, non mi ricordo quanti erano, personaggi diversi, e si capisce, si argomenta che la, diciamo, realtà, cosa che già Shakespeare aveva a suo modo capito agli inizi del XVII secolo in Inghilterra, e quindi c'è questa cosa. Ora, i media, per tornare ai media, per forza di cose fanno delle semplificazioni o trascurano pezzi della realtà, perché non può essere, se uno per poter dire quello che è successo davvero dentro a questa stanza, per poterlo descrivere nella maniera accurata possibile, ci vorrebbe probabilmente più tempo di quello che abbiamo messo noi per fare le cose. Il paradosso venne già enunciato da uno scrittore inglese del XVIII secolo, che era Lawrence Sterne, all'inizio del suo Tristram Shandy, che è un'autobiografia. Tristram Shandy dice: in realtà io non so se potrò mai arrivare a descrivere la mia vita, perché è impossibile descrivere la propria vita, perché nel momento in cui io comincio a descriverla sono sempre di qualche ora, di qualche mese, di qualche anno nel, diciamo, futuro. Per recuperare quello che ho già fatto mi ci vuole un certo tempo, nel frattempo faccio delle altre cose. È come il paradosso di Zenone, di Achille e della tartaruga. Tristram Shandy non scriverà mai la sua autobiografia completa, Achille non raggiungerà mai la tartaruga, perché la realtà è piena. Allora, il mio, come dire, problema è quello che voglio porre anche agli amici del Big Art Group che sono qua oggi con noi. Allora, diamo per scontato che non ci può essere mai la realtà, la verità, la descrizione completa. Assolviamo facilmente i media, il TG1, il TG5, il Corriere della Sera, Repubblica, eccetera, perché non ci raccontano tutta la realtà o tutte, diciamo, le cose. Ma io, spettatore di Rai 1, non io perché non guardo TV da 20 anni, ma insomma noi ipotetici spettatori del diciamo TG1, noi lettori del Corriere della Sera, lettori del abbiamo il diritto di sapere almeno quali sono i punti di vista, quali sono i criteri in base ai quali quelli che fanno i media hanno. Questa è la fallacia dei media. I media operano una semplificazione, una descrizione, e non ci dicono mai, o addirittura pretendono di nasconderci a volte, diciamo, le vere ragioni della loro, e pretendono di essere obiettivi. Allora, la mia, diciamo, domanda è: quando voi fate un lavoro, quando voi volete mettere in luce la non obiettività, cioè la falsità da questo punto di vista, l'errore ricercato, voluto dei media, o pensate che ci possa essere qualche cosa che la gente comune, oltre che andare a vedere i vostri spettacoli e, come dire, divertirsi, possa fare per cambiare questo stato di cose?
Sure, we'd love to respond to that. I think, first of all, we In our view of the audience and the way that the audience participates in our view, we see them as active editors. So we present a lot of things that are happening simultaneously, and we understand that they are able to pick and choose. We understand that the common public are very expert at being image consumers and image propagators, and image in an expanded sense of the word image, so that they are able to deal with this, with slicing up this information and representing it, repackaging it to each other, and using it in their own way. And that the audience is a crucial part of that. The public is a crucial part of that. I wanted to go back earlier a little bit to what you said about the media and the journalists. One thing that we're dealing with specifically in our plays is, I think, this new phase of the information sphere of the media since, for us, I mean, you can make a line at September 11th. Of course, it started before that. But the way that misinformation is consciously propagated now through different kinds of media, through both popular media, fictional media, and through the, what would, you would traditionally call journalism. And so that you have things like Fox News and other news channels that are not concerned with being objective, but that are concerned with manufacturing events and manufacturing new events in a way. You see the rise of this Tea Party in America, which was an absolute invention of Glenn Beck and Fox News. And so that the contested space of the media now for power in terms of commodity and in terms of political power and things like that is also something that we want to explore in our work. So objectivity is not our An absolute objectivity is not our goal in these performances. What we're trying to advocate for or push the audience to is an awareness of the activity that they take, of their experience in their perception, and how their perception chooses to work is one goal. We have a point of view, of course, but...
Yeah.
Do you want to add anything to that?
Well, I would also add that it's the idea of how we fool ourselves into believing things.
Also
it's that,
reading.
And the idea of not looking but reading. To read, we say it's kind of queer theory. To read something is to not just look but to see why it's there, who's presenting it, who paid for it, what's being framed in and what's being framed outside of the image, and. And also, you know, this idea of, I don't think that newspapers and media were ever there to give you information. They were there to persuade you to believe that what they were giving you was objective information, because they've always been paid for by someone.
Un attimo, ti passo il microfono, così, one question.
Gregory Bateson interpreta la schizofrenia come un problema linguistico, di linguaggio prima di tutto, ovvero se uno va a fare una ricerca dentro le famiglie dove ci sono persone schizofreniche, di solito si vedrà che questi bambini, la loro mamma diceva ti voglio tanto bene e poi gli spegneva addosso delle sigarette. Voi considerate i vostri spettacoli come una forma di terapia alla schizofrenia alla quale noi siamo sottoposti?
Ho finito. Avete capito la domanda?
Dipende da come gliel'hanno tradotto. Aren't we living in a form of schizophrenia? No, I mean, we're living in a... I'm not sure... Are we living in a form of schizophrenia?
Allora... Gregory Bateson interpreta la schizofrenia, diciamo l'origine, la causa della schizofrenia, quella medica, ok? Cioè una persona che è considerata medicamente da uno psichiatra schizofrenico. Allora lui affronta questo problema nella sua analisi come un problema di tipo linguistico. Quindi se si fanno delle indagini all'interno delle famiglie dove sono presenti degli schizofrenici, molto la causa più frequente, cioè si andrà a vedere che molto spesso questi bambini vivono in contesti familiari dove la mamma gli dice ti voglio bene, ti amo, e gli spegne le sigarette addosso. Quindi loro hanno un problema di decodifica, in qualche modo sono stati sottoposti a una convenzione linguistica dove la loro realtà personale, l'amore, corrispondeva a la mamma mi brucia, Ok, allora la mia domanda era, i vostri spettacoli in qualche modo possono essere considerati una forma di terapia alla schizofrenia
sociale, to the social schizophrenia, esatto. not to the individual, ma?
Sì, collettiva, diciamo.
It's kind of a schizophrenic therapy for social.
Professore, spieghi lei il passaggio che manca.
But I don't think it's just a mistake of wrong responses to the wrong stimuli. I mean, I think that there's more intention behind it than simply a mass of things that are arriving and that are then mixed up by a sort of a mind that's in error or a system that's in error. There is that feeling of many things that are happening and having to choose, and that creates confusion. But I think that there is the awareness that there's always a system underneath, and that the system has objectives. There is commodification at stake, and there is power at stake. So it's not the random. There is no true randomness in the social media sphere, in the information sphere.
Yeah, I mean, it's not random. I mean, I remember this past year, there was, during our healthcare debate in the United States, when we wanted sort of a more social healthcare, because we don't have that. And Fox News was very against this, the sort of conservative channel, and there was a protest at a insurance company of 20 people in DC, several in wheelchairs. Really, really calm protests, like no one's running, people are just kind of walking, holding signs, and they filmed it from really far back, and they filmed it in a Zoom, so that any movement looks like shaking, so it looked like chaos. It looked like chaos. There was this giant group of people running towards the doors, shaky, it looked like war footage. And that's not a mistake. And that's not schizophrenia. That is power, sort of, it's the use of power. I mean, it's the power in the image, it's the power in the presentation of the image.
And the power of selection. One thing also about our work is very rapid. There's a lot of images, there's a lot of language that's happening at once. But I think that even what we present on stage doesn't compare to what we experience every day. And I think that we are all very much aware of how much information we filter every day, moment by moment. In a setting like this, watching TV, watching movies, and things like that, from the world.
Yeah, but it's not about too much. We're not talking about too much because our brains are very well adept at filtering things out, so we only pay attention to one or two or three things.
But the problem is for me there is an interesting use in social terms of schizophrenia. From the early 60s on, when Foucault wrote his history of madness or folie de raison, and that is the reason why I said to our friend he didn't have a passage from Bateson to Deleuze. Because sometimes the schizophrenia is taken as a negative social model, no? That is, the more complex is our society and so on, the more effects produces on our minds, on our behaviors, and so our behavior is more and more like a schizophrenic one. But on the other hand, there was other thinkers and philosophers and so on who take the opposite stance. For example, Deleuze and Guattari in L'Anti-Oedipe, and they tried a sort of positive valorization of schizophrenia. Mm. They said, in a society like ours, I reduce very, very, very strongly the Deleuze's discourse, but in a way, they say that the only way to survive in this society is to behave like schizophrenic. So your theater from one might ask you not if I don't know, it's always very difficult to say if something is therapeutical or not, or at what extent is it therapeutic or not. I don't believe so much in the therapeutic role of art in general, but maybe there is something useful or something. I make the same question in other terms. Do you know someone of your audience sometimes go out of your shows understanding something more of the society of his or her own life in respect to when before to see the show?
We don't know empirically whether that's true. We've never polled our audience. We've had people respond anecdotally about how it has disturbed their perception. We've had audience members leave during the course of the show, and it's been interesting to, Caden is sometimes outside with them, to hear them say that they can't take it anymore. That it's not that they dislike it, but that it's too much for them. That's a common, whether it fulfills a therapeutic role, I'm a little apprehensive to say yes, because I don't want to look at the work as having a therapeutic or moral purpose. And we very much avoid in our work some of the sort of moral goals that are often ascribed to American theater in particular about having a sort of a social role in that way. We're really much more interested in the experimental aspect of it. Yeah. Do you want to respond?
Yeah, I mean, talking about schizophrenia is difficult because it's... I don't really like to talk about it in that term. Schizophrenia is a mental illness, and our theater is not a mental illness, nor is it a therapy for mental illness. But I would say that we do. We have people who leave. We were in Los Angeles, and I was outside, and someone left, and they told their girlfriend they were on a date, a first date, I think. It didn't go well. He's so sorry to ruin her night, but he just couldn't take it anymore. And then the same night, you have a kid who comes up and says, finally, I see live performance that's like my life. That's how I see the world. So in that way, it's a therapy because it is, we are trying to make these sort of slippery representations of individuals that reflect the way we live, because I don't think we live in boxes. So.
Ci sono altri? Concludiamo.
Dunque, se c'è ancora una micro domanda,
because
we have to, yes, well, our time is dying, and then you can conclude. A pile of question, please. We know you, although all the audience is laughing for this. Take.
Have an error, then you reboot the system, okay? But when you reboot the system, you forgot to save the file, and when the system boots back up, the error is still there. So you have lost everything, but the bug is still there, okay? I wanted a really short critical view on reboot.
We don't reboot, actually, in our work. If there's a failure, we keep going. It's a machine. I talk about our work as a kind of performance machine. It has an on button and an off button. It doesn't have a reboot button. And at the same time, if something fails, everything keeps going unless someone dies. We don't ever stop. With my company, I don't know about with students. Working with them for 4 weeks, I don't know if I can get them to keep going, but we try. And I think reboot is a very dangerous
social problem.
Can't reboot.
But we aspire to be the bug.
Yeah, we're the bug.
We like the bug, and we identify with the bug.
Grazie Gemma Nelson, Kate Manson, Antonio Antonia.